Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana con l'Africa e la sua diaspora. Io sono Dulce Araujo e il saluto vi arriva anche dal tecnico del suono Gabriele Di Domenico. Novembre è il mese della coscienza nera in Brasile e nella sua diaspora. Ed ha il suo punto più alto il 20, giorno in cui nel 1695 è stato assassinato Zumbi dos Palmares, leader della rivolta dei neri schiavizzati e che ha creato un'ampia zona libera in cui hanno vissuto per circa un secolo, se non vado errata. Per parlarci dell'origine storica del mese della coscienza nera e della sua evoluzione e importanza per il Brasile di oggi, abbiamo con noi in studio la dottoressa Claudileia Lemos Dias, italo-brasiliana, afrodiscendente, giurista, scrittrice di racconti, romanzi e saggi e osservatrice critica della società brasiliana e non solo. Benvenuta e grazie Claudileia.
Grazie a Dulce e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ecco, ci diamo del tu che ci conosciamo da molto tempo, dagli anni in cui hai pubblicato quella bellissima storia di extracomunitaria follia, era il 2009 e sono seguite varie altre opere, quindi è rimasto questo legame tra di noi. Ecco, in Brasile l'abolizione della schiavitù è avvenuta il 13 maggio del 1888 mediante la cosiddetta legge Aurea firmata dalla principessa Isabella, ma invece del 13 maggio, che come si potrebbe pensare, la popolazione afrodiscendente in Brasile ha preferito adottare il 20 novembre come giorno della coscienza negra. Perché?
Esattamente, perché ammettere, diciamo così, che il 13 maggio era stato il giorno effettivamente dell'abolizione della schiavitù grazie a una legge firmata da una donna bianca significava negare tutto il processo storico di lotta che era nato per arrivare a quel punto, no? Infatti diciamo che tutte le rivolte degli schiavi africani sono state in qualche modo dimenticate per ricordare questa data, il 13 maggio, come per esempio la rivolta della Chibata, che è stata una rivolta importantissima fatta da neri musulmani che si comunicavano tra loro e avevano un altissimo livello culturale. Quindi in qualche modo è stata dipinta anche nelle opere d'arte la Princesa Isabel come una salvatrice, come un angelo, come una donna bianca che dava finalmente la libertà a tutti gli schiavi africani, quando in realtà nel 1888, quando è stata formalmente abolita la schiavitù, il genocidio nero è continuato attraverso una serie di politiche di esclusione. Per esempio, non potevano ereditare i neri, non potevano acquistare la terra, non potevano accedere alle scuole, non hanno avuto nessun tipo di beneficio, nessun tipo di riconoscimento, no? Anzi, si è lavorata per una politica di imbianchimento della popolazione brasiliana, importando manodopera bianca europea e segregando i neri ai posti più, diciamo così, disagiati dal punto di vista geografico. Rio de Janeiro, per esempio, è un esempio di neri che hanno cominciato a salire sulle montagne perché la costa era popolata da bianchi e quello che noi vediamo fino ad oggi, le favelas, che quando piovono le baracche cadono una sopra le altre con tante morti, da 40 a 60 morti ogni anno a causa delle piogge, è una conseguenza di questo passato coloniale che non si è esaurito con la legge.
E quindi si è preferito adottare il 20 novembre, che invece è una data simbolica della resistenza dei neri a tutta questa violazione dei loro diritti, della loro umanità.
Esatto, perché corrisponde alla morte di Zumbi dos Palmares, all'uccisione di Zumbi dos Palmares. Chi era Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares era nato nel 1644, è morto all'età di 40 anni, quindi giovanissimo, e lui era il leader dopo suo zio, aveva preso il comando del regno di Palmares, che era nella zona di oggi considerata no, oggi allo stato di Alagoas, perché lui era nato lì, zumbi, è stato assassinato in un modo molto crudele, no? È stata tagliata la testa, è stata esibita in piazza pubblica e lasciata lì per decomporsi, per far vedere che in realtà lui non era immortale, perché Zumbi era considerato una sorta di semidei per gli africani scavisati. Ci sono diverse ipotesi sulla formazione politica dei Quilombos, soprattutto del Quilombo do Palmares, perché si arrivava tra 25.000 e 30.000 schiavi fuggiti, e quindi ci sono controversie storiche, nel senso molti storici come Abdias do Nascimento dicono che è stato il primo esperimento di Repubblica Libera, no? All'interno delle Americhe, prima ancora di Haiti. Invece altri dicono no, all'interno dei Quilombos c'era anche un sistema di schiavitù, perché si riproducevano le rivalità storiche che c'erano in Africa. Quindi non si sa esattamente qual era la composizione di ogni Quilombo. Sicuramente era varia e sicuramente si basava su chi stava al potere. Nel caso dei Palmares è stato uno dei più grandi e in qualche modo, a prescindere di come era organizzato politicamente, è stato un luogo di libertà, perché si viveva in quell'epoca il nero schiavizzato era veramente rimpiazzato come mosca da altri neri che venivano dall'Africa, no? Era sicuramente un luogo dove avevano una sopravvita maggiore, a prescindere di come era organizzato politicamente.
Quindi il 20 novembre è stato adottato come giorno della coscienza negra da alcuni anni, inizialmente soltanto alcuni stati, municipi del Brasile lo riconosceva come data festiva, simbolica della popolazione nera, che è più della metà della popolazione totale del Brasile, però da quest'anno è festeggiato, commemorato a livello nazionale per legge. E questo è un cambiamento importante, nel senso di richiamare l'attenzione di tutto il paese su questo fenomeno e dare luogo a una società, finalmente speriamo, la costruzione di una società più armonica tra le tre fasce popolazionali che compongono la popolazione brasiliana, cioè gli indigeni, gli afrodiscendenti e la popolazione discendente dall'Europa, quindi i bianchi.
Sì, sicuramente è un marco, cioè segna una data importante, perché si riconosce ufficialmente, no, che Zumbi ha un valore nazionale. La figura di Zumbi ha un valore nazionale e quindi non riguarda soltanto i neri, ma anche i bianchi e gli indigeni, come hai detto te. Le scuole stanno facendo il loro dovere alla grande, perché è stata istituita anche per legge, purtroppo facoltativo, l'insegnamento della cultura africana nelle scuole pubbliche, sempre attraverso il governo Lula e Dilma Rousseff, no? Tutto quello che riguarda la riconoscenza della cultura afrodiscendente riguarda i governi di sinistra, Lula e Dilma Rousseff, questo va riconosciuto. E quindi le scuole, per esempio, quest'anno anche hanno nell'ENEM, che è l'esame nazionale, non delle scuole, il tema era proprio questo, del razzismo, della consapevolezza nera, e tutti gli studenti di tutto il Brasile hanno dovuto affrontare questo tema, quindi a prescindere dal colore della pelle. E quindi le scuole, diciamo così, il sistema nazionale di insegnamento pubblico sta già lavorando parecchio perché venga introiettato già nei bambini, nei ragazzi e negli adolescenti questa consapevolezza dell'importanza della cultura nera afrodiscendente in Brasile, no? E quindi la data nazionale è venuta in qualche modo a consolidare una prassi che sta diventando. Una prassi che, a mio parere, era nata già, iniziata negli anni Ottanta, con i primi gruppi di cantanti, cantautori di Bahia, come Olodum, Banda Reflexios, che nelle loro lettere, nelle loro parole, raccontavano già la storia dell'Africa. Purtroppo è stato un movimento soffocato, no? Non ha avuto, diciamo, gli incentivi che ha avuto l'industria del country, del sertanejo in Brasile, no? Per parte dell'estrema destra che abbiamo visto, che ha varcato i confini di ogni stato con la musica country. Purtroppo la musica nera nata in Bahia non ha goduto dello stesso privilegio, e in qualche modo la politica ha voluto dire la sua e spingere perché questa cultura, che già stava, non, che veniva già diffusa in varie parti del territorio brasiliano, avesse un suo riconoscimento.
Ecco, proprio parlando di musica e della tanto agognata armonia tra le popolazioni del Brasile, ascoltiamo ora Canto das Três Raças, il canto delle tre razze di Clara Nunes.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Radio Vaticana, siamo nel programma settimanale Afrofonia e abbiamo con noi in studio la dottoressa Claudileia Lemes Dias, con la quale stiamo parlando del mese di novembre, mese della coscienza nera in Brasile, nella diaspora. Riprendendo il nostro dialogo, nonostante tutto lo sforzo che da lungo tempo gli afrodiscendenti in Brasile portano avanti per la conquista dei loro diritti in Brasile, c'è ancora, Claudileia, lo sento spesso, la tendenza di molte persone a dire che la colpa della situazione in cui i neri si trovano in Brasile è loro, perché sono incapaci di conquistarsi un posto al sole nella società. E a questo riguardo ascoltiamo la reazione della ministra della cultura del Brasile, Margareth Menezes, che tra l'altro è un'artista, cantautrice, che è stata due mesi fa a Roma e ha reagito con indignazione a questo fatto, mostrando la lotta dei neri, considerando un insulto, un'offesa, una visione basata, ha detto, su preconcetti che i bianchi hanno inculcato nella testa di tante persone. Il rispetto, dice, è la base di tutto e dobbiamo essere rispettate come esseri umani e nei diritti che ci sono stati tolti. Ascoltiamo uno stralcio delle sue parole in portoghese.
Mas olha, eu quero dizer o seguinte, que essa visão de achar que os negros são incapazes é uma visão preconceituosa. Eu acho um pouco até ofensivo, por isso eu estou me colocando assim de uma maneira muito forte, porque precisamos desconstruir essa ideia que colocaram, que a branquitude impregnou na cabeça das pessoas. O respeito é a base principal de todas as coisas. Então precisamos ser respeitados no nosso lugar de ser humano e nos direitos que foram nos tirados.
Claudileia, ti senti anche tu indignata di fronte a queste tendenze ad affermare che i neri sono incapaci, quindi per questo stanno nello stato in cui sono, con genocidi dei giovani neri, razzismo istituzionale, eccetera?
Assolutamente, concordo con la ministra, con le sue parole. È solo chi non sa nulla di storia mondiale può fare un'affermazione del genere. Anche perché pensiamo un po' alla condizione dei neri brasiliani che sono stati lasciati allo sbando senza nulla dopo la cosiddetta fine dell'abolizione della schiavitù, mentre i migranti europei hanno ottenuto tutto dallo Stato, dalla terra ai finanziamenti per coltivarla. Tant'è vero che il Brasile è diviso oggi in famiglie bianche che coltivano i loro imperi, i loro monopoli, no? Pensiamo per esempio a famiglie come Blairo Maggi, una famiglia che nello stato di Mato Grosso ha devastato 40% del territorio amazonico, una sola famiglia. E questa è la situazione del Brasile. E quindi se pensiamo al genocidio dei neri nelle favelas, andiamo a vedere i numeri pubblicati dal governo stesso, dalla Segreteria di Pubblica Sicurezza. Abbiamo 4.000 morti, oltre 4.000 morti, di giovani neri, perché il 90% degli uccisi dalla polizia sono neri, per i motivi futili oppure da innocenti. Non c'è un processo. No, sono pochissimi i poliziotti che pagano veramente con il carcere per queste morti, perché la popolazione terrorizzata è impaurita e spesso non denuncia. E a uccidere questi giovani neri sono quasi sempre poliziotti neri. Perché? Perché chi sta dietro la stanza dei bottoni, i questori, nella parte amministrativa è tutta bianca. Quindi quello che succede in Brasile adesso è un fenomeno che noi chiamiamo di colonizzazione delle menti, no? Che vediamo i fratelli che si uccidono perché sono sempre in una condizione di disagio. Un poliziotto guadagna pochissimo, quasi niente, e quindi fa altri lavori, e abbiamo tutta una massa, una popolazione nera che continua a fare umili lavori, che si sbraccia per entrare in università. È stata fatta una legge delle quote, no? Per l'ingresso di più neri nelle università, però non è stato garantito come arrivare all'università, cosa mangiare e nei libri. E quindi il nero cosa fa? Deve studiare e deve lavorare per mantenersi, e quindi parte in una condizione assolutamente svantaggiata rispetto ai bianchi di una classe agiata o media che si possono permettere di stare a casa a studiare. Quindi il percorso, noi chiamiamo l'ascensore sociale dei neri, è un percorso agli ostacoli, è una strada in salita, non è paragonabile. No? E quindi la scusa è questa, no, dei bianchi, di dire che non si sforzano abbastanza, che è un'importazione anche del modo di essere americano, nordamericano, no? Se non raggiungi un determinato livello è perché non ti sei sforzato abbastanza, perché il lavoro c'è per tutti, figuriamoci come fai a non lavorare, a non guadagnare. Quindi questo spinge anche a vendere l'idea di una persona che deve per forza diventare imprenditrice di se stessa, no? E così noi scusiamo lo Stato di tutto quello che ha combinato storicamente per far arrivare i neri a questa situazione di disagio.
E quindi quando si parla di coscienza nera, parliamo di chi deve prendere questa coscienza? Sono i neri della loro situazione? Sono i bianchi che non vedono questa disuguaglianza? La coscienza nera a chi si rivolge esattamente?
La mia personale interpretazione è che la coscienza è anche identità. Io devo essere fiera della mia, noi in Brasile diciamo, negritudine. Non spero, e posso anche polemizzare assolutamente nulla dei bianchi, nel senso che, ora non mi ricordo di chi è la frase che diceva, il bianco più buono può essere soltanto un buon signorino. no? In qualche modo c'è della sopraffazione nei rapporti anche personali, anche all'interno delle famiglie. Noi vediamo questo, per esempio, i matrimoni misti nel Rio Grande do Sul tra neri e bianchi sono rarissimi. Quindi c'è una serie di situazioni regionali in Brasile che devono essere considerate quando parliamo di coscienza nera, perché secondo me riguarda come identità più noi neri, più noi afrodiscendenti, che dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, ma seriamente, prenderla seriamente, conoscere i nomi degli intellettuali neri, come Abdias do Nascimento, come Silveira Oliveira, cioè che ha ideato il giorno della coscienza nera, perché noi parliamo di giorno della coscienza nera e dimentichiamo chi l'ha pensata, no? Nel 1971 un professore nero, un filosofo che ha affrontato la dittatura per diffondere le sue idee. Quindi noi non abbiamo, conosciamo la capoeira e vediamo, no, i calciatori quasi tutti neri, i cantanti, ma dove sta l'intellettualità nera? Malélia Gonzalez, no? Le femministe nere, le grandi nere pensatrici, dove sta storicamente sono esistiti, i nomi ci sono, ma questo non viene studiato, questo non viene elaborato, questo non viene portato alla conoscenza delle persone e quindi noi neri stessi tendiamo a leggere più i libri dei bianchi, a adottare le teorie dei bianchi e quando vediamo ci stiamo atteggiando come bianchi colonialisti nelle nostre menti e è quello che accade dentro dell'istituzione brasiliana dove ci sono dipendenti neri che maltrattano altri neri o poliziotti neri che uccidono altri neri. Quindi per me riguarda più noi neri, un certo modo di porsi, un certo modo di atteggiarsi e avere veramente orgoglio delle nostre radici e delle nostre storie. Cioè dal momento che noi non sappiamo come mai abbiamo un colore più scuro degli altri, andiamo a cercare da dove sono venuti i nostri avi, i nostri antenati, dall'Angola, dal Senegal, cerchiamo di sapere, no? Noi vediamo gli europei orgogliosi di essere europei in Brasile, che si atteggiano come europei nonostante stiano da più di 100 anni là, no? La immigrazione italiana, l'immigrazione ucraina, l'immigrazione giapponese, e noi neri che facciamo per coltivare le nostre radici?
Una domanda interessante che lasciamo a chi ci ascolta e a chi è di dovere. E il tempo sta scorrendo veloce qui, appena alcuni minuti per dire che sono tantissime le attività culturali di riflessione in tutto il Brasile, nella diaspora, per segnalare questo mese della coscienza nera. Il sito del Ministero della Cultura, in partenariato con il Ministero dell'Uguaglianza Razziale e la Fondazione Palmares, illustrano questo programma che avrà il suo punto centrale nella Serra da Barriga, nello stato di Alagoas di cui parlava Claudilea poco fa, stato di Alagoas dove si trova il parco memoriale del Quilombo dos Palmares, che è il simbolo della resistenza afro-brasiliana. Qui in Italia l'ambasciata brasiliana organizza qualcosa per commemorare questo mese o il giorno 20?
Assolutamente no. Non ha mai fatto, però questo, come dicevo a te, Dulce, fa parte di una strategia di imbianchimento, no? Quindi noi ricordiamo tutti i tipi di immigrazione che ci sono state in Brasile, il loro contributo economico, però per quanto riguarda il ricordo della storia, il contributo degli africani, degli afrodiscendenti in Brasile, ancora siamo nella fase di carissimo amico, come si dice qui in Italia, no? Non c'è assolutamente nessuna iniziativa, le iniziative che ci sono private, sono individuali, sono gruppi, sono ONG, gruppi culturali che stanno qui in Italia, nel territorio italiano abbastanza radicato, però spesso non viene dato neanche spazio perché questi gruppi si esibiscono all'interno dell'ambasciata, no? È lì che manca proprio la formazione tanto del corpo diplomatico brasiliano quanto all'interno dell'istituzione, perché come dicevo le scuole stanno facendo il loro dovere in territorio brasiliano, quello che manca è una consapevolezza maggiore all'interno dell'istituzione e anche della magistratura.
E non ci resta che ringraziare la nostra gentile ospite, la dottoressa Claudilea Lemes Dias, la cui più recente opera vorrei ricordare è Le catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, edizione L'Asino d'Oro, è un libro del 2022. Claudilea ha anche un blog che si chiama Arte di Salvarsi, in cui affronta molto anche la questione della violenza sulle donne anche perché si occupa molto di mediazione familiare, tutela internazionale dei diritti umani, in cui ha un master fatto alcuni anni fa. Grazie anche a voi e vi diamo appuntamento sabato prossimo, sempre 11:30, con Afrofonia. Afrofonia che potete ascoltare, questo programma che stiamo concludendo, anche domenica in mattinata o in podcast quando volete, a partire dal nostro sito www.vaticannews.va nella pagina italiana.